puntata di Si Stava Meglio, Si Stava Metal, è la puntata più strana di tutte perché tipo ci sono 52 gradi percepiti, da Dennis. Stefano manca, chi ci segue sa che siamo una coppia di fatto, e lui non c'è, comunque tranquilli, adesso è tutto organizzato, adesso per un po' vado avanti io, poi facciamo la reunion così chiediamo più soldi, è tutto normale. Allora, siamo stati cortesemente invitati a fare tre puntate live del podcast. La prima è dedicata alla parte più artistica del festival e con me ci sono Sara Sostini, Savage Artworks, Strige, Simone, non ho mai capito come ti chiami di cognome ma va bene lo stesso, è Strix.
Va bene quello.
Ok. E Davide Mancini da Artworks. Allora, come nelle puntate del podcast che fa sempre col mio socio, allora, come state? Cosa avete fatto stamattina? È andato tutto bene?
A parte lo squagliarsi e bersi un caffè, insomma, tutto bene. Prendere un autobus e squagliarsi continuamente, comunque sì, tutto a posto.
Beh, noi siamo andati 2 ore al mare, quindi...
Anche noi, quindi 2 ore con 666 gradi all'ombra, ma anche qui non è molto diverso.
Che però, se ci pensate, questo è tipo una volta sul palco che siamo saliti tutti, che non ci siamo né truccati né cambiati. Cioè, è uno dei pochi benefici che ti dà il metal, come vieni, stai e... Va bene, allora, voi avete rappresentato il Frantic negli anni con locandine, con magliette, roba del genere, e voi siete dei grafici di professione che si occupano di anche disegnare maglie, copertine di dischi e roba del genere. Da fuori fa tutto lo stesso perché tanto fate tutti i disegnetti, però disegnare una maglia o un logo di un poster per un festival è diverso di farlo per una band o è la stessa roba per voi, solo disegni?
Ma dipende, che è una risposta molto democristiana, dipende da un sacco di cose. Se parliamo del Frantic, in realtà con gli anni comunque questo festival è bellissimo per tante cose, ma soprattutto perché è stato in grado di costruirsi un immaginario, grazie soprattutto appunto alle persone che ci hanno lavorato a livello di comunicazione, a livello di immagine, appunto come i soci qua accanto. Quindi una volta che le edizioni vanno avanti e si susseguono, è sempre più semplice trovare un soggetto adatto per fare la grafica di una maglia, per fare la grafica di un poster, almeno nel mio caso. E ci sono degli elementi, diciamo, che io ho notato, che penso abbiamo notato un po' tutti, tendono a ripetersi negli anni. È diverso rispetto a farla per un gruppo? Sicuramente sì, perché qui stiamo parlando di un sacco di gruppi, tutti molto diversi, c'è un sacco di eterogeneità, però appunto c'è anche l'immagine che il festival si costruisce anno per anno, quindi per me è più o meno uguale.
Beh, essendo che non è un festival che ha un solo genere,
lì volevo arrivare.
Perché se fosse un festival solo death metal, solo black metal, sarebbe praticamente fai una grafica che potrebbe funzionare anche per una maglia che fa quel genere. Qui invece si parla di un festival che è intrinsecamente molto variegato come generi, e quindi non stai a pensare all'estetica di un genere singolo, stai a pensare a una visione più ampia, a un soggetto. E...
condivido in toto.
Sì, perché tu, Davide, ci metti spesso il simbolo del festival.
Sì, io mi occupo delle magliette del Frantic da 2017, quindi in pratica le ho disegnate tutte quante. E per esempio, dalla prima, nella prima, aspetta, ce l'ho qua. Rullo di tamburi.
Agevoliamo la diapositiva, come si dice.
Ma ce la facciamo, come può essere questa qui, questa che era in pratica il design per la prima maglietta. Avevo pensato ad un cinghiale, che è appunto un animale tipico di questa regione, e mischiarlo con elementi anche punk, metal, anche un po' di rap, cioè, inizialmente, perché ci ho messo, per esempio, questa collana qui che rimanda un po' ai Public Enemy, oppure il Ghetto Blaster, insomma, così. E l'ho mischiata poi a un'estetica, diciamo, punk, perché il movimento del personaggio si rifà alla mascotte dei Circle Jerks, del tipo che, insomma, fa mosh,
sì.
Il punk molto classico, ecco. E quindi da qui poi c'ho, insomma, cioè, c'ho mischiato con un'estetica un po' più metal. Ho fatto, insomma, un minestrone di roba, anche un po' di gotico.
Ecco, io, cioè, tengo a sottolineare, se siete d'accordo, insomma, siccome c'ho una certa età, io vengo da un mondo in cui c'erano le magliette del Gods of Metal con i soliti due tre teschi con le una incise sopra o lo scheletro con la Flying V, ok? Quelle vendute a 10 euro fuori dai cancelli. Avere un approccio artistico a un festival è una roba che è sempre stata così. E qua, insomma, si trova. E quello
posso
che
aggiungere una cosa?
Sì.
Che è una cosa bellissima, secondo me. No, cioè, io lo faccio di lavoro, quindi ovviamente grazie. Però mi piace un sacco andare a degli eventi e dei festival dove c'è molto questa parte artistica sviluppata, nel senso che se uno va appunto a guardare il merch di questa edizione qui, ci sono tanti stili diversi, ma la cosa da addetta ai lavori, cioè di chi ci ha lavorato, è abbiamo avuto più o meno carta bianca e libertà di esprimerci. Non sempre questa cosa è ovviamente possibile. Qui sì, e quando uno è libero di esprimersi, cioè di dire ok, io ho questa idea, mi piace un sacco e penso che vada benissimo, e chi è dalla parte del festival ti dice sì, fallo, 90 su 100 il prodotto finale, quello che esce fuori, è qualcosa che risuona molto bene da una parte e dall'altra.
Ottimo. E da un punto di vista proprio della fatica che fate voi, diciamo le cose proprio nel senso pratico, voi di quanti gruppi avete idea quando disegnate la roba nuova del Frati? Perché visto che dovete rappresentare una roba multigenere, avrete bisogno della line-up. Siccome ci vogliono dei tempi, voi avete idea di metà gruppi o alcuni, o lavorate alla cieca?
Io non mi baso sulle band che ci sono, io mi baso sul Frantic.
Anch'io.
Idem, stessa cosa. Cioè, magari qualche gruppo di riferimento, ma insomma, in linea di massima generale, insomma, so già com'è il festival, quindi so che è un festival abbastanza variegato, quindi cerco di, insomma, come qui, di mixare un po' di roba, ecco.
Quanto come artisti nella Spotify Generation, in cui ormai i dischi durano anche 20 minuti e nelle prime due devi mettere in playlist i singoli, se no sei spacciato, voi avete percepito o percepite a volte la pressione di dover azzeccare la copertina per qualche cliente, cioè che lui vi trasmetta questa stessa ansia che deve esserci Eddie o comunque deve esserci qualcosa, perché la gente ha poco tempo perché fa doom scrolling? Lo percepite nei clienti e magari dopo lo riversa anche a voi? Ad esempio, la Sostini, questa cosa qua è esclusa perché la Sostini è immune dall'ansia. Lei magari. E lo sentite questa cosa di dover performare, azzeccare la cover da parte di chi vi commissiona le cose, anche non con il Frantic, in un mondo così veloce di dover.
Questa è una bella domanda.
Cioè, non è come una volta, oh, metteci a sangue, deve essere bella, le donne nude, il sangue, Satana. Io credo che forse qualcosa è cambiato, magari.
Oddio, no. Secondo, allora, per il tipo di gruppi con cui mi è capitato di lavorare, per il tipo di persone con cui mi è capitato di lavorare, questa cosa in realtà non la sento particolarmente, nel senso che se arriva una band o arriva una persona X che lavora con la musica a chiedermi qualcosa, per fortuna, non lo so se è una botta di culo, però hanno già delle idee molto chiare, o comunque si costruisce insieme questa cosa. Forse l'unica cosa, almeno, che a me pesa a livello proprio di impatto sul lavoro, e avere ovviamente delle tempistiche super risicate, perché magari si decide tutto all'ultimo o comunque ci sono dei tempi tecnici e non puoi andare più in là di così. Forse questa è una cosa che può mettere un po' di pressione, un po' di ansia, però il ragionamento di questo tipo, almeno per la mia esperienza,
no.
No.
Ok.
Allora, non faccio così tante copertine, faccio principalmente magliette, però posso dire che sicuramente, guardando le persone che fanno tante copertine, loro hanno una visione d'insieme che funziona. Cioè, se che ci sia un paesaggio, che ci sia un oggetto, che ci sia una grafica, deve avere un equilibrio, deve avere una composizione che attira, sicuramente. Poi è vero, ci sono tanti begli album con copertine discutibili, che se tu non sai che è un bell'album, magari non te l'ascolti perché la copertina non ti attira.
Esattamente quello che hanno detto loro, quindi non ho nient'altro da aggiungere. No, no, ma non, cioè, non perché, però comunque stessa cosa, insomma, la penso così anch'io.
Da un punto di vista dello stile, invece, vi è mai stato fatto notare che siete troppo voi? Cioè, vi faccio un esempio banale, ovviamente chi segue il podcast conosce bene che noi discutiamo a 360 gradi, alla fine non ce l'abbiamo mai con nessuno, e avere una copertina di Girardi ormai è diventato quasi ingombrante, perché è la copertina di Girardi, conta quasi più del disco in sé. Oppure ad un certo punto Repka, che comunque ti toccava fare trash. Siete mai arrivati ad una fase o a delle situazioni in cui gli artisti, cioè chi vi fa la commissione, vi fa capire di non essere troppo voi? Vi faccio un altro esempio banalissimo che io ho vissuto nella questione delle fanzine. Alcune fanzine mie sono state disegnate alle copertine da Enzo Rizzi. Enzo Rizzi è Enzo Rizzi, cioè la gente ci vede Bon prima di qualsiasi altra roba, dopo semmai si accorge che è un'altra. Prego.
No, anzi, io penso che se una persona sceglie una band, appunto un produttore, chiunque lavori, rimaniamo nel mondo musicale nostro, se uno sceglie un artista invece che un altro è perché vuole qualcosa di quell'artista lì, altrimenti per fortuna siamo tantissime e tantissimi a fare questo lavoro, o comunque a disegnare per la musica e con la musica, che c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Quindi è un discorso che forse si potrebbe applicare anche per esempio ai tatuaggi, cioè ci sono talmente tanti tatuatori con talmente tanti stili diversi che se tu vieni da me è perché vuoi quello che faccio io.
Quindi per voi è un punto di forza?
Per me è un punto di forza ed è un punto nevralgico di, come si dice, di connessione tra la musica e l'immaginario artistico, comunque visuale. Non la vedo come una fonte di pressione o cose simili, anzi al contrario.
Penso che sia esclusivamente un punto di forza se un illustratore o un artista riesce a essere identificativo, cioè in quello che fa. La gente guarda e capisce subito chi l'ha fatto quel lavoro. Il contrario, magari ci sono alcuni generi che si sono legati in maniera maniacale a un illustratore, questo sì, però lì non è colpa dell'illustratore, anche perché a meno che l'illustratore non abbia una valanga di richieste in maniera esorbitante, quindi può iniziare a fare selezione, dire sì, no, no, sì, con le commissioni che le arrivano, è molto più probabile che a un certo punto lui accetti tutte le commissioni che le arrivano, a meno che non ci siano.
Tu non puoi essere d'accordo, sei già giocate le due volte.
Tranne per motivi, sì, etici o morali, ovviamente. Intendo, tolto queste cose qui, cioè se una band magari non è proprio il massimo, però insomma la commissione, perché un illustratore non dovrebbe accettarla.
Infatti, cioè mi ricollego al discorso suo. E per esempio, appunto, penso che sia un punto di forza, cioè avere un proprio stile. Infatti magari delle volte mi arrivano delle richieste e mi dicono: guarda, ci ho visto il tot disegno, cioè mi è piaciuto un botto, quindi voglio quello, cioè mi piace il tuo stile, eh? Quindi insomma, secondo me è un punto di forza. Poi se la band magari mi piace o meno, insomma, non gli do tanto peso a questa cosa. Certo, quando, cioè, magari illustro una copertina di un disco che sento in anteprima che mi piace molto, cioè un tot, dico cacchio, però figo. Però sì, penso che appunto sia un punto di forza sulla, cioè avere un proprio stile ed essere scelti per quello stile, ecco.
Ok, spostiamoci di lato. Chi ascolta il podcast lo sa, io sono lo statale di merda nel podcast perché faccio l'insegnante e in quanto tale ho 3 mesi di ferie e compagnia. Quando faccio il mio lavoro, quello vero, mi è capitato giusto un po' di mesi fa alla classica terza media con l'orientamento in cui la bambina esprimeva l'idea di voler fare l'artistico perché le piaceva grafica e a scuola avevamo anche fatto un corso di Canva e il papà la zittì davanti anche a degli insegnanti dicendo che tanti grafici nel futuro saranno tutti schiavi, lo sono già perché lavorano tutti a cococò o in nero, il futuro sarà sempre peggio. Lo la ritengo ovviamente un'opinione assolutamente gentista e degna di 2 chiacchiere da bar, però è comunque vero che quelli che chiacchierano al bar sono tantini. Voi il futuro come lo vedete? E non sto parlando di AI, me la tengo per il finale.
Io ti stavo giusto per dire proprio quello, stavo per tirare in ballo proprio quello.
Vai.
E la copertina dei Side e dei Gary King in particolare. No, non ne ho, cioè, idea, però questa cosa dell'AI sarei appunto, cioè, ipocrita a dirti che non mi spaventa, cioè è una cosa che sento un po' come una minaccia, ma pure dal punto di vista insomma grafico, perché secondo me tende proprio ad appiattire tutto, cioè non, cioè, ricollegandoci alla domanda anche di prima, lì non vedo uno stile, vedo proprio un appiattimento totale, cioè una cosa di plastica, non lo so, mi fa pensare a quello, cioè mi viene in mente proprio la plastica.
Quindi ti spaventa ma non ti senti direttamente minacciato per adesso da un punto
per
di vista?
Per adesso no, però non so in un futuro come potrebbe evolvere questa cosa, sperando che i Fear Factory magari non ci fanno un concept album su questa cosa, insomma.
Qualche altra opinione? So che Strige muore dalla voglia di dire la sua.
No, perché sono ancora riuscito a schivare questo argomento tutte le volte che me l'ho chiesto.
Beato a te.
Ma penso che ci siano ad esempio degli illustratori che al momento non possono essere sostituiti da AI. Cioè, mi viene in mente ad esempio Karmazid, che lavora inchiostro, ha una sua estetica, anzi adesso ultimamente sta facendo dei lavori anche dipinti, non so se acrilici o a olio, acrilici. E come ha detto Davide, in realtà al momento una copertina fatta con AI è riconoscibile, e se una band utilizza in maniera spropositata questa cosa, penso che il cliente, cioè la persona che è il fan, quelli che li comprano il disco, possano anche sentirsi un po' offesi per questa poca ricerca nel creare un disco che poi loro vogliono comprare. E per il resto, per il futuro, domanda, ma quella cosa lì che ha detto questo genitore,
sì,
faceva riferimento a che cosa? Che saremo tutti schiavi, i grafici?
Cioè che è un lavoro comunque con cui prenderai pochissimi soldi e che non permette, e lui implicava anche l'idea che non permette affermazione personale, perché tanto tu devi passare alla macchina, cioè sarai un grande promptatore, se così si può dire, al massimo, cioè è finita l'epoca dell'artista, perché comunque ci sarà un sistema in cui sei incanalato.
Beh, se parliamo di grafica anche...
Poi magari... scusami, lui ovviamente da bravo gentista aggiungeva il fatto, mentre io che faccio l'architetto per adesso, a me sta cosa non mi tocca perché i palazzi, le palazzine dei ricchi le faccio io, ecco.
Sì, come se non ci fossero programmi in
esatto,
che...
Esatto,
stamperanno in 3D a grandezza naturale.
Cioè, infatti.
Boh, vaci piano. L'unica cosa che ti chiedo, non c'è caso.
No, allora, io ho fatto una puntata di 1 ora e mezzo su, sì, questa cosa e non mi ripeterò. No, penso che in realtà, tornando al discorso del genitore e della bambina, allora, è un tipo di pressione che chi disegna fin da bambino spesso ha. Ovvero, a me è capitato, per esempio, che mi dicessero, sì, vabbè, ma tu con quella roba non ci mangerai mai, ma che la fai a fare, ma è inutile, lascia perdere, concentrati su un'altra carriera.
Same old story proprio. Same old story proprio.
E infatti mi sono laureata in lettere antiche e poi sono finita comunque a fare l'illustratrice, quindi nel senso la vita tante volte fa dei giri meravigliosi, difficilissimi, ma arriva dove deve arrivare, secondo me. Cioè almeno a me è capitato così. Quindi ci saranno sempre quel tipo di pressioni su lavori di questo tipo, perché forse in Italia come società, ma forse anche, ma nel mondo non credo, però nell'ambiente in cui mi è capitato di vivere, vivere con l'arte non è considerato un lavoro, no. Non è considerata una garanzia di stabilità, e forse non lo è, però forse non mi interessa neanche avere la stabilità se sono talmente contenta di fare quello che faccio.
Ok. E momenti cringe del vostro lavoro quotidiano, vi è mai capitato tipo che c'è il cliente che guarda, io ho sta idea fighissima per il disco nuovo, voglio, allora praticamente tu mi fai una roba che c'è tipo una pecora che ha degli occhi satanici e da dietro facciamo scendere delle fiammelle tipo quelle della Pentecoste, e voi lo guardate e dite oddio, e dopo dovete cercare ovviamente di portarlo verso di voi, vi capita? Io nel mio piccolo, con la mia collaborazione con l'etichetta, ogni tanto ho dei gruppi che vorrebbero fare un triplo 7 pollici picture con il poster fold, come se non costasse tipo 40 euro solo a produrlo a copia, e dovremmo venderlo a 10. Quindi immagino che...
Beh, allora, di richieste particolari che poi una persona deve trovare il modo, la maniera giusta di incanalare verso... quello che comunque come artisti noi abbiamo come visione, e farla coincidere con quella del committente, che sia band, che sia privato, chiunque, penso che sia uno sforzo quotidiano, parlo per il quotidiano,
di compromessi.
Esatto, di compromessi, e soprattutto di far capire che molto spesso si può guardare la cosa da una prospettiva diversa, cioè se parliamo proprio a livello di brainstorming sul soggetto, appunto, c'è chi vuole la pecora che caga fiamme e tu dici sì.
E poi brutta la sorte, la pecora satanica l'ha fatta ed è una figata. Se nel momento in cui ci avessi pensato non funzionava mai, ma funzionava invece.
Perché secondo me dipende anche da, cioè, se c'è un gruppo, non lo so, che fa stoner, che mi chiede vorrei delle vette innevate con i corvi e cose del genere. Sì, si può fare tutto, però cerchiamo un modo di renderlo in realtà più vicino a quello che voi fate come musica, ma non perché sia sbagliato ovviamente avere un certo tipo di concept, però devono comunque appunto risuonare insieme, quindi è uno sforzo che in realtà è proprio la base per partire, per fare un lavoro, questo qui che dici tu.
Lei è stata molto diplomatica, dai, tirami fuori dei casi umani.
No, cioè è capitato sicuramente, si cerca di fargli capire anche, di fargli modificare un po' l'idea, a volte ci si riesce, a volte no, e... che ti devo dire?
Cioè succede insomma, confermi questa cosa?
Sì, raramente, adesso sto pensando alle ultime cose, mi hanno sempre dato quasi carta bianca, ed è molto meglio così, però all'inizio magari arrivavano commissioni da band che neanche sapevano i lavori che facevo e venivano semplicemente mandati da me e mi chiedevano delle cose, sì, un po' cringe, come diresti te.
Ma allora la domanda è, venivano da te perché mi hanno detto che sei bravo o venivano da te perché mi hanno detto che costi poco?
Questa è bastarda.
Ragazzi, questo è cattivo proprio.
Perché purtroppo funziona così.
Allora,
soprattutto quelli che non hanno idea di quello che fanno, di solito sono mossi da motivi molto basilari. No,
sto pensando quant'è che avevano pagato. Penso che no, non avevano pagato così poco. Meno di quanto chiedo adesso, sì. Però sì, ce n'è stata una che ci ho messo un anno a farla. Perché era veramente... psicologicamente impegnativo fare quella copertina.
Ma per, cioè, la band che ti chiedeva delle modifiche?
No, mi aveva chiesto una cosa terribile, però non lo dirò.
Però...
anche perché mi sa che non l'ho neanche pubblicata sul mio profilo, quindi
chissà come mai.
Invece a me piacerebbe anche raccontarti qualche storia, però purtroppo devo dire che mi capita sempre gente che vuole o la capra incazzata o il teschio in fiamme, insomma i soliti tra virgolette stereotipi metal, che cioè per carità mi piacciono, quindi cioè va bene, però ecco appunto, poi quando magari arrivano delle domande così mi piacerebbe anche raccontare qualche storiale, invece purtroppo non ce l'ho ragazzi, mi spiace, ma purtroppo
e viceversa. Avete presente Zero Calcare, la seconda serie, quando lui va dall'imprenditore televisivo che vuole lui in TV, però è chiaro che questa persona qua intanto è di un orientamento politico completamente diverso dal suo, due è di una classe sociale completamente diversa, tre non ha la minima idea di chi è lui. In quanto grafici, magari generici, perché semplicemente c'è stato un contatto, vi è mai capitato di avere a che fare con organizzazioni o persone che non hanno idea che disegnate le capre sataniche o i teschi col fuoco e di trovarvi in imbarazzo, nel senso che vi vogliono far fare il poster della saga della porchetta e al di là delle diversità è proprio imbarazzante?
Allora, mi è capitato, ma non è stato imbarazzante, nel senso che ovviamente... per pagare le bollette uno cerca di ampliare il proprio range di lavoro, quindi a me capita di lavorare per esempio con birrifici o comunque con gente che col metal c'entra poco o niente, e molto spesso vedono cose che io ho fatto, vanno a guardare sul mio profilo dove c'è una grande percentuale di roba che puzza di zolfo.
Sì,
e rimangono un po' basiti, poi però se riesco a fargli capire che in realtà sì, lo zolfo c'è, cioè, molto bello, ma volendo si può fare anche qualcos'altro, non ci ho mai avuto problemi di questo tipo, quindi no, imbarazzo zero, anzi
no, ma infatti non sarebbe un problema, non mi è successo ancora, però non sarebbe un problema perché comunque sì.
Quindi mio zio che ha l'accademia di liscio, posso dargli il tuo numero? Sì,
assolutamente sì.
Ok,
sì sì, mi piace l'idea di disegnare dei corpi dinamici che con il velluto che vola in giro, beh interessante. Sì,
hai un'idea molto idealizzata del liscio, lì sono tutti over 65
sì, come in effetti mi stavo pensando più al tango.
Però la bombola dell'ossigeno è figo come soggetto. La bombola dell'ossigeno del vecchietto che balla in liscia, figo come soggetto.
Poi mezzo, sì, magari,
però
mezzo
mi sa che piacerebbe solo a noi, non a loro.
Mezzo alla veste, cioè magari ci metti un diavolo tipo nel pacchetto delle sigarette Camel che c'era, mi sembra, cioè un'illusione ottica o qualcosa del genere. Dentro al cammello c'era tipo, mi sembra, una donna, non so.
C'era un uomo con...
No, non era un bambino.
Qua non ve lo pare, questi
nella gamba del cammello c'era un uomo.
Sì, sì, esatto. Cioè partiva tipo da là e poi andava a finire tipo sulla pancia, mi pare, una roba del genere. Però vedi, se fai un logo per una scuola tango, ci metti, non lo so, qualcosa in mezzo alle vesti, ma un diavolo che si nasconde.
Allora, noi siamo in chiusura di questa prima puntata, domani ci sarà un'altra con gli organizzatori, perché insomma una chetta bisogna farla, mi sembra, noi siamo in Italia, e l'ultima sarà sulla musica estrema con Giannone e Bologna Violenta come ospiti. Chiuderei con voi chiedendovi in maniera secca, dateci due aggettivi per ciascuno, tu non puoi dire sei d'accordo, te le dovevi giocare meglio,
lo stigma.
Okay. E per descrivere la vostra arte. O anche sostantivi, mi allacco, dai, vabbè, e c'è caldo.
Forse puntigliosa, cioè nel senso che tendo sempre lì a dire aspetta, qua ci manca un puntino, una lineetta, insomma, cioè molto dettagliata, ecco.
Prego, se erano due mi accontento di uno, dai.
Catartica e surrealista.
Perfetto, ne parliamo dopo al bar.
Puntini e zolfo.
Perfetto, grazie davvero, grazie di aver dato un ritratto serio della grafica italiana, direi che quel genitore là aveva molto da aspettare ancora. Ringrazio tutti quanti per l'ascolto, se vi è piaciuto siamo anche qua nei prossimi giorni.